Parliamo ancora di Gudmundsson e lo facciamo attraverso il collegamento che abbiamo preparato con Simone Braglia, ex portiere tra le altre proprio del Genoa. Ciao Simone, benvenuto.
Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Canta a me anche Luciana Magistrato.
Buongiorno.
Allora, Gudmundsson, il giocatore che arriva dal Genoa può alzare davvero di molto l'asticella della Fiorentina per quel che riguarda il reparto avanzato. La Fiorentina con Gudmundsson giocherebbe poi con Ken centravanti naturalmente e con Colpani che completerebbe questo terzetto d'attacco della Fiorentina. Cosa ne pensi?
Ma di Gudmundsson è stato un giocatore fondamentale per il Genoa, poi che lo diventi e che penso che lo diventerà anche per la Fiorentina, perché comunque qualitativamente penso che la Fiorentina abbia fatto un ottimo acquisto. Nel girone di ritorno l'anno scorso il Genoa ha ottenuto una salvezza tranquilla e anzi è arrivato a ridosso della nona posizione per poter eventualmente entrare in Conference League grazie anche ai gol di Gudmundsson e al gioco che Gudmundsson da leader della squadra ha saputo dare alla squadra rossoblù. Penso che sia stato che sia un ottimo acquisto indipendentemente poi dalle condizioni fisiche in cui si presenterà allo stadio Viola.
Ecco, ma a tuo parere, da un punto di vista tattico, si trova meglio nel 3-4-2-1 oppure in un 3-5-2 come seconda punta?
Ma guarda, Girardino l'anno scorso a Gudmundsson gli dava libertà di posizione, non lo vincolava a determinati schemi, cioè lo ritrovavi in difesa, lo ritrovavi in attacco, era un po' un jolly a tutto campo. Poi per amor del cielo, la schematizzazione, gli schemi a cui vorrà la squadra viola dare il compito a Gudmundsson, io credo che se Gudmundsson gli venga dato uno schema e quindi dei vincoli, si vieta al giocatore quello che è il suo estro, quello che è la sua fantasia, perché di fantasia, di schemi siamo pieni in Serie A, però ne vediamo sempre meno fantasia e Gudmundsson ha una notevole fantasia dal punto di vista salto all'uomo, a dribbling, a tiro, i gol comunque li sa fare e credo che probabilmente il modo di doverlo gestire era il modo in cui Girardino lo gestiva.
Luciana.
Ecco, può risentire di pressioni, perché magari Genoa era una piazza calda, perché la tifoseria è molto calda e quindi è di tutto rispetto anche come società e come club, ma intendo magari a Firenze arriva come giocatore più pagato dell'era commisso e arriva come un po' il salvatore della patria che dovrà sostituire Nico Gonzalez, quindi anche un'ipotetica maglia numero 10, ora vedremo, insomma tra poco ci sarà la presentazione quindi vedremo anche che numero prenderà e, ecco, può risentire delle pressioni che ci sono a Firenze?
No, assolutamente no. Guarda, tra l'Artemio Franchi e il Ferraris io credo che ci sia molta più pressione al Ferraris. Guarda, io, è uno stadio che conosco molto bene e ti dico che entrare lì, e anche l'Inter ne ha fatto le spese domenica scorsa, secondo me è un vero problema per qualsiasi squadra avversaria che entra, quindi le pressioni e anche per i giocatori comunque di casa. Domenica il Genoa ha fatto il risultato per quello che è appunto lo spirito e la combattività che lo stadio ti trasmette all'interno del tuo stato psico-emotivo. E quindi non credo che, seppur anche Firenze è una piazza prestigiosa, una piazza certo, anche pretenziosa.
No, io intendevo come obiettivi e come aspettative sul giocatore, non
ma
mettevo
no, io
solo...
Credo. Non credo
competizione
proprio.
Due piazze, ecco.
Sì, no, ma non credo che possa risentire particolarmente di quello che può essere, anche perché ha fatto una disamina inerente a un giocatore che qualitativamente ha le doti qualitative per poter dare il suo apporto alla Fiorentina, però poi dopo si gioca di gruppo, si gioca di squadra, quindi non è solo Gudmundsson che può risolvere i problemi eventuali della Fiorentina. Tra Nico Gonzalez e Gudmundsson, 100.000 volte Gudmundsson.
Quindi addirittura 100.000 volte, nemmeno qualche garanzia in più che può offrire questo giocatore, magari dal punto di vista, non lo so, della continuità, proprio 100.000 volte meglio.
No, Lorenzo, io guarda, Nico Gonzalez a me non piace, per cui secondo me la Fiorentina fa un affare a doverlo vendere.
Sicuramente dal punto di vista della continuità, torno su questo tema, non è stato il giocatore da prendere come esempio, nel senso che è arrivato con grandi credenziali questo giocatore, è stato pagato tanto da parte della Fiorentina, si pensava che potesse essere decisivo, che potesse prendere per mano la squadra nelle partite più importanti, vedi le finali, così non è stato, però alla fin fine è stato anche colui che ha segnato più di tutti nella Fiorentina in questi anni, quindi ecco, anche dal punto di vista dei gol ti senti di dire che offrirà un bel contributo Gudmundsson?
A mio modo di vedere sì, questo è il mio parere, poi saranno i fatti che determineranno quello che è il discorso della validità del giocatore, però come continuità non c'è il minimo dubbio che la continuità di Gudmundsson, se paragoniamo le prestazioni pregresse rispetto a quelle di Nico Gonzalez, anche fatto dal fatto che comunque sia, anche se ha fatto i gol che ha fatto, ma la continuità di Gudmundsson è stata stratosferica l'anno scorso nel campionato e non solo l'anno scorso, negli ultimi due anni al Genoa è stato determinante per la risalita dalla B alla A e poi in Serie A c'è stata l'esplosione di Gudmundsson.
Sì, diciamo che è stato fondamentale anche Gilardino per l'esplosione di questo calciatore, perché finché c'è stato Blessing qualche problema c'è stato per tutto il Genoa e anche per Gudmundsson in particolare.
Sì, no, ma l'ho detto prima, cioè mi avete fatto l'espressa domanda sul discorso dello schema e io vi ho detto come, e quindi gli ho dato merito a Gilardino di poterlo far giocare ed esprimere le sue qualità in quel modo. Detto che se è racchiuso in uno schema magari può essere più limitativo.
Ecco, a proposito di schemi, poi lascio la parola a Luciano Magistrato, si parla anche a proposito dell'attacco della Fiorentina di un sogno ormai che dura da tanto tempo, quello legato a Berardi. Negli ultimi giorni del mercato, gli ultimi 2-3 giorni, la Fiorentina potrebbe presentare l'offerta al Sassuolo per finalmente coronare questo sogno. Ecco, dovesse arrivare Berardi, poi si potrebbe prospettare una Fiorentina con un terzetto d'attacco niente male alle spalle di Ken, un terzetto formato da Berardi, da Gudmundsson e da Colpani alle spalle di Ken. Come la vedresti questa soluzione con questo 4-2-3-1, che naturalmente sarebbe un modulo profondamente diverso rispetto a quanto è stato pensato in estate?
Ti ringrazio della domanda, ma tu mi fai una domanda sull'attacco. Io
certo, poi parliamo anche del portiere. Non è che mi sono dimenticato che hai fatto il portiere, No.
Ah, io i campionati e gli obiettivi si raggiungono senza prendere gol. Io, oltre che per farli, per amor del cielo, perché mi ricordo un campionato vinto dal Milan con un minimo di gol segnati rispetto alle contendenti che c'erano in passato, però il problema di fondo della Fiorentina mi sembra attualmente che sia davanti a, e sta costruendo, se anche Berardi dovesse arrivare, delle bocche di fuoco, un attacco con delle bocche di fuoco enormi che possono veramente far pensare a degli obiettivi prestigiosi che la Fiorentina è molto più prestigiosi degli ultimi ottenuti. Per cui io credo che sicuramente la società sta allestendo e anche il presidente Commisso sta spendendo quello che potenzialmente la piazza richiede in termini di prestigio. Dopodiché, per ottenere determinati risultati prestigiosi in merito a bisogna sì fare i gol, ma anche non subirne.
E allora veniamo alla porta, Luciana.
Sì, la domanda gliela faccio io, la riporto tra i pali. Come vede l'acquisto di De Gea, l'arrivo di De Gea, visto che era svincolato, e se Terracciano può creare problemi anche a uno esperto e dal carisma, dalla portata internazionale, insomma, è vincente come De Gea?
Ma per me è un acquisto inutile. Ecco. Perché, ecco. Comunque, perché comunque cioè, allora, anche nell'ambiente di Firenze si è criticato tante volte Terracciano, sì. Ma Terracciano è un antipersonaggio per natura, sì. Non è un personaggio mediatico che a livello di opinione, vero, pubblica ti ispira quella fiducia che ti può ispirare uno Walter Zenga, tanto per fare un esempio del passato. Cioè, il discorso di Terracciano è di contenuto, cioè è di prestazioni, perché se Terracciano è arrivato ad ottenere quello che ha ottenuto, secondo me l'opinione pubblica gli ha dato di meno risalto rispetto a quello che sono stati i risultati e le prestazioni che Terracciano ha dato alla Fiorentina. Credo che bisognerebbe, in termini di opinione pubblica, avere anche il rispetto di riconoscere quello che è stata la validità poi delle prestazioni offerte. Poi, per amor del cielo, sbagliare sbagliano tutti e può sbagliare anche Terracciano.
Sì.
Per cui non ne vedo l'utilità di avere un portiere, cioè tra le altre cose si va a danneggiare l'esplosione di un altro portiere di sicuro avvenire, che è Martinelli. Quindi, per cui, secondo il mio punto di vista, è un esubero in più che appesantisce i conti e che comunque sia non permette, tra l'altro, di valorizzare un patrimonio della società quale può essere Martinelli. Cioè, il duo perfetto sarebbe stato un portiere esperto quale potrebbe essere Terracciano, questa è la mia veduta, per amor del cielo,
certo.
È un giovane di sicura prospettiva che è Martinelli, così come sta facendo il Milan con Toriani, la stessa identica cosa. A Mignan, Sportiello si è fatto male e giustamente
ma l'idea era infatti
stato molto chiaro, perché con Luciano Magistrato ci chiedevamo a chi è che ci può dare un po' di pepe oggi e ce l'ha dato
e ce l'ha
Simone
dato.
Braglia con le sue
ma
risposte.
Ma le idee della Fiorentina era di avere un De Gea e poi far crescere,
sì,
Martinelli come
probabilmente
secondo.
Terracciano,
che Terracciano ha
spiazzato la Fiorentina,
scompaginato,
sì,
un,
sì,
po' i piani.
C'era l'ipotesi Monza.
Però io
molto
sono
concreta,
molto contento che sia rimasto, ecco.
Simone, c'è un messaggio vocale per te, sentiamolo.
Buongiorno Luca Fuscecchia, voglio fare una piccola polemica col signor Braglia, che dice la pressione del Marassi. Anche Mutu aveva la pressione del Marassi, oppure l'avevano quelli di Genoa la pressione. Vediamo l'anno scorso a vedere Caiode che gli bruciava l'erba sulla fascia, ci sarà anche tutta questa grande pressione. Però forza Viola sempre.
Allora, è polemico.
Vabbè,
è polemico.
È una polemica da
polemico,
tifoso,
Luca,
però, ovviamente.
Sì.
Ecco, la tripletta di Mutu, dai.
Non è una polemica tecnica. Però.
Cioè,
esatto.
Io capisco il tifoso di parte che tende a sottilizzare quello che è il discorso di Firenze. Ho detto, comunque, mi sembra di aver espresso anche il prestigio della piazza di Firenze.
Certo.
Dopodiché, la mia opinione, e rispetto all'opinione del tifoso, è che siccome in tutti e due gli stadi, non ho giocato nella Fiorentina, ma in tutti e due gli stadi ho giocato, a me parrebbe molto di più di spessore, va bene, da un punto di vista di responsabilità, e di lo stadio del Ferraris, non di Marassi. Perché lo stadio di Genoa, il tifoso, adesso faccio il polemico io, è il Ferraris.
Però ecco, voglio tornare sul capitolo portieri, ecco, che cosa ti aspetti, alla luce anche del tuo pensiero espresso poco fa, che possa dare De Gea a questa Fiorentina? Cioè, qual è stata secondo te alla fine la motivazione che ha portato i dirigenti della Fiorentina a prendere De Gea, al di là della sua esperienza, del suo carriera internazionale, del suo curriculum, ci mancherebbe altro.
Ma no, ma adesso io non è che ce l'ho con De Gea, per amor del cielo, De Gea è un portiere di tutto rispetto, però se io devo andare a prendere un portiere che è stato fermo con tutta la professionalità che possa avere, che è stato fermo 14 mesi, e ho un portiere da valorizzare e ho già la sicurezza di garanzia delle prestazioni da parte di Terracciano, secondo me è stata una spesa inutile, va bene, da parte della dirigenza, anche la dirigenza se può sbagliare, come sbagliano tutti, può sbagliare anche nelle scelte la dirigenza. Io da questo punto di vista non sarei andato su un portiere come De Gea. Che cosa può dare De Gea? Secondo me può nuocere a quello che è la serenità, perché il ruolo del portiere è un ruolo delicatissimo dal punto di vista della tranquillità e serenità con la quale uno deve approcciare le partite. Per cui, se ho visto che domenica è stato già messo in campo Terracciano e non De Gea, E l'alternanza secondo me non fa bene al ruolo, perché l'alternanza non fa bene al ruolo indipendentemente da chi sia. Poi apro un'altra discussione.
Sì.
Il discorso è che sembrerebbe che De Gea l'abbia richiesto Palladino perché sa giocare coi piedi.
Sì.
Ecco, io dico che si sta esagerando con questo discorso dei piedi, perché comunque l'europeo stesso ha fatto vedere comunque che le prestazioni dei portieri e il ruolo del portiere è contraddistinto dall'evitare il gol, dalle parate che i portieri hanno fatto nell'europeo più che dal gioco dal basso. E dopodiché non tutti sono Manchester City, per cui non penso che la Fiorentina possa permettersi di fare o di rischiare in determinate zone.
Certo, l'esasperazione del gioco dal basso poi può portare anche a dei rischi eccessivi. Ti chiedo un'ultima considerazione a proposito di Palladino, l'allenatore che è arrivato alla Fiorentina dopo la positiva, felice esperienza al Monza. Che cosa pensi che possa dare a questa Fiorentina, considerando che deve inculcare nei giocatori dei principi diversi rispetto a quelli che sono stati seguiti negli anni scorsi, e soprattutto anche pensando al fatto che alle sue spalle non c'è un dirigente di grandissimo spessore come Galliani?
Ma sai, i dirigenti di grande spessore come Galliani, io credo che Palladino abbia già un'esperienza tale e sia giusto il passaggio a una società molto più prestigiosa rispetto, senza nulla togliere al Monza, rispetto al Monza. Io credo che la piazza di Firenze, che è una piazza esigente, va bene, sia la piazza giusta per poter cercare di fare quel passaggio per gli allenatori della new generation, cioè con lui come Gilardino e come Thiago Motta. Credo che sia un passaggio corretto, ed è un allenatore che secondo me ne sentiremo parlare, perché lo considero un ottimo allenatore.
E allora, un telegramma, Luciano, posso chiedere, siamo in chiusura, ma insomma un telegramma su Gollini, può essere la sua stagione di rilancio?
Io glielo auguro, anche qui ho qualche dubbio mi sorge in termini di continuità, cioè per amor del cielo, dal punto di vista delle caratteristiche del carattere probabilmente Genoa è un ambiente giusto per il suo carattere. Ecco, deve dimostrare quella continuità che non ha mai avuto in precedenza, salvo che non gli sia stata data in precedenza la fiducia.
Ecco,
io credo che qui il tempo dirà se Gollini è il portiere giusto per il Genoa, ed è un portiere,
e se è ancora un portiere, insomma, valido sul quale puntare. Esatto.
Sì, perché l'unica cosa che mi sorge dal punto di vista di dubbio è il fatto che Atalanta, Napoli e Tottenham non ha quasi mai giocato.
Certo, anche la Fiorentina ha giocato poco.
E anche la Fiorentina, esatto, ha giocato pochissimo. Quindi perché non ha, in tutte queste squadre non gli è stata data l'opportunità di poter essere e far vedere quello che vale?
La domanda in effetti c'è, va posta, e bisogna anche provare a darsi delle risposte. Comunque lo faranno al Genoa. Grazie a Simone Braglia per questo intervento. Alla prossima, buona giornata.
Ciao Lorenzo.
Grazie a Simone Braglia.